Da tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che gestisce la trasmissione Magia Stragonaria e Paganesimo insieme a Francesco Scanagatta, con una N sola, che ha appena vinto di dirlo.
Una sola N
e due T. E siamo insieme anche a Ettore Ruzza dei Celti, che ci parlerà un po' di oggi, e io praticamente parlerò pochissimo, nel senso che almeno tenterò di parlare pochissimo, se mi è possibile, nel senso che l'unica cosa che io voglio dire ai radioascoltatori è che tutto quello che noi facciamo come paganesimo, come stragoneria, è pubblicato su internet. Internet, basta cercare Claudio Simeoni, basta cercare stragoneria, basta cercare paganesimo e arrivate sulle nostre pagine. Qualunque pagina nostra, e lo vedete perché Collegio dei Sali non è un nome comune, a fine pagina voi non fate altro che cliccare, andate alla fine della pagina, fate scorrere tutta la pagina, alla fine c'è torna all'indice, voi cliccate su torna all'indice e avete la pagina generale. Qualunque pagina generale di tutti i nostri siti, avete i link per arrivare su tutti gli altri siti. Per cui usate internet, perché noi non possiamo dire tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi facciamo in una trasmissione. Noi in una trasmissione possiamo parlare soltanto di un aspetto, di una cosa che ci teniamo, che vogliamo parlare, possiamo parlare di un oggetto, di una divinità, di un concetto etico, ma non possiamo parlare di tutto l'insieme che noi facciamo. Per avere la visione di tutto l'insieme lo potete fare su internet. Certo, anche internet non dice tutto quello che noi facciamo, però se non altro vi dà la visione generale, vi dà tutti gli elementi. Detto questo, ricordate, andate su internet e cercate con paganesimo, con stragoneria, con Claudio Simeoni, con... non so, io su certe pagine sono arrivati anche delle persone che cercavano con tette grosse, sono arrivate sulle pagine del libro dell'Anticristo, per cui arrivano con tutte le parole più inimmaginabili possibili, per cui mi trovate dovunque, e alla fine di ogni pagina c'è il mio nome, cognome e indirizzo, per cui non potete sbagliarvi, anche perché se alla fine della pagina non c'è il mio nome, cognome e indirizzo, vuol dire che non è una mia pagina, mi sembra abbastanza semplice. Bene, allora io adesso lascio la voce a Ettore e a Francesco, che ci diranno quello
no,
che
vai pure adesso. Ettore,
vado io. Buonasera a tutti, Ettore Ruzza dell'associazione celtico-venetica Mata Ciancia. Che la Dea Riitia vi porti tanta salute e abbondanza. Questa sera io volevo iniziare un po' quel poco tempo che mi è concesso, e comunque ringrazio Radio Gamma 5, per presentare alcune iniziative che sono in corso oppure nel breve tempo nel Veneto. La cosa che spicca di più è una festa organizzata da un gruppo di giovani che si chiamano Le Raise Venete, che comunque chi segue questa radio avrà sentito anche degli spot pubblicitari.
Poi hanno anche una trasmissione che fanno una volta al mese.
Ecco, io a questa festa ci tengo tantissimo per tutta una serie di motivi in cui, se dovessi star qua ad elencare, non finirei. Uno, perché sono veneto e mi sento veneto, sono molto legato a questa terra. Due, per un concetto che noi saremo presenti con un nostro gazebo, in cui avremo del materiale così filologico, sempre sul tema venetico e celtico, in cui chi poi si avvicinerà potremo anche spiegare alcune cose. Poi c'è anche la possibilità, se qualcuno vuole, anche di iscriversi all'associazione. Ecco, io volevo presentare questa festa che si terrà domenica 5 settembre a Cittadella. E l'inizio è alle ore 15, poi è inutile che io stia qua a spiegare tutto il programma, perché è talmente così di un contenuto che lascio a voi un po' la sorpresa, oppure magari se seguite Radio Gamma 5, oppure anche il sito delle, se uno ha il computer guarda il sito delle raisevenete.net, vede il programma. però vi garantisco che chi verrà passerà una giornata, secondo me, densa di contenuti culturali e soprattutto di contenuti veneti. E poi ci saremo noi, ci sarà anche Francesco Scanagatta, che mi parlava prima di un'iniziativa molto e molto spirituale.
Ecco, sì, beh, logicamente io invito, visto che Ettore porterà il suo stendardo con la Dea Reitia, a partecipare alla manifestazione che appunto partirà dalla piazza di Cittadella alle 3, e siccome è una cosa importante, invito gli ascoltatori ad associarsi, ad accodarsi, a essere al fianco della Dea Reitia e di fare tutto quanto il circuito sacro intorno alle mura di Cittadella, perché ricordiamo che Cittadella ha una tradizione molto antica, risale ancora appunto al Neolitico. Pensate che appunto i basamenti sono le città più antiche del Veneto ed è una città appunto d'acqua, perché è anche circondata, di conseguenza è un percorso anche sacro in un certo senso, che ci riconnette alla terra del Veneto, alle nostre radici, ed è importante che ci sia questo. Il fatto che Ettore con Matta Ciancia verrà con lo stendardo della Dea Reitia invoca tutti quanti gli ascoltatori a essere presenti e ad essere a fianco alla Dea Reitia. Poi logicamente la fantasia dei partecipanti si potrà sfogare anche a Cittadella.
Sì. Grazie Francesco. Ecco, questo mi collega un po' poi ai riti che noi seguiremo sempre per, così, per i contenuti, ecco, per i contenuti spirituali che poi seguiranno, ecco, è un'occasione comunque da non perdere. Poi volevo segnalare altre due o tre cose, magari per gli appassionati di cultura veneta, che io ci tengo tantissimo, perché mi sono portato via anche degli appunti, magari brevemente, ecco, faccio degli accenni. C'è una mostra al Museo di Verona che dura fino il 29 agosto, praticamente fino a domenica, che si chiama I Cigni del Sole, culti, riti e offerte di veneti antichi nel veronese. Ecco, io questa mostra sono andata a vedere e vi garantisco che uno che è appassionato fa venire la pelle d'oca. Poi un'altra mostra molto interessante, che questa è già iniziata dal 19 giugno e finisce il 7 novembre, che si chiama Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po. Questa viene fatta a Trento, nel Castello del Buon Consiglio. E poi, infine, tanto per ricordare, fino al 31 dicembre di quest'anno, Dalla pietra al ferro, le armi dell'antichità. Ecco, questa è una mostra che viene fatta al Museo di Padova e vi garantisco che vale la pena di andare a vedere. Poi un'altra cosa, ecco, qui ho sotto mano una locandina che gli amici dell'associazione Val Brenta mi hanno praticamente passato per dar la notizia che ci sarà il terzo festival della cultura della musica celtica in Val Brenta. Ecco, questa festa celtica viene fatta praticamente alle grotte di Oliero, per chi non conosce, è una località vastagna, e questa inizia oggi, questa sera, 26 agosto, e finisce domenica sera. E ogni sera c'è un susseguirsi di spettacoli e di cultura celtica.
Scusa un attimo, mi ridai praticamente i dati di questa festa, se hai un pezzo di carta, Francesco.
Ti lascio.
No, io do in un altro.
Perfetto. Questa qua è a Vastagna.
Sì.
Venerdì è questa?
Sì.
Venerdì 27 agosto.
No, comincia stasera.
Comincia stasera il 26, inaugurazione del festival di apertura alle 16.30, Descop in concerto dai Ciria, e domani dalle 16.30 apertura stand gastronomico, conferenza presso il grosso di Oliero, tutela dei diritti umani in Irlanda del Nord, questa non è che mi piace molto come conferenza. Bev Bonificalt Emiliana Veneta in concerto, modernità della musica etnica nelle terre bagnate dal Po, Pub Music Lurikane in concerto. Sabato 28 agosto, apertura stand gastronomico, stage danza scozzese, gli scotti offshore. No, è l'unica cosa che mi colpisce, che sono a due passi. Vai tranquillo.
Vabbè, comunque io ci sono stato gli altri anni, vi garantisco insomma che se uno vuol passare un paio d'ore in tranquillità e ascoltare la buona musica,
penso che domani sera ci andrò,
ecco, e mangiare soprattutto anche cose caratteristiche, vale
solo
la
che
pena
dopo
di
le mettono care,
come tutto.
Sapevo io, noi poveri operai siamo destinati all'estinzione.
Una cosa però volevo chiederti, Claudio. Io domenica ho partecipato al rito della Devotio.
Non mi dire, davvero, c'è anche
vorrei
tu.
Vorrei chiederti qualcosina perché è stata una cosa che mi ha praticamente preso.
Ti ha preso?
Mi ha preso perché chi crede in un certo tipo di spiritualità, queste cose fanno venire un po' la pelle d'oca. Tra l'altro ho avuto anche a fianco a me una gentile signora che l'ho vista prendere questa cosa, che insomma ha fatto anche le lacrime. Che allora io, che nel nostro contesto un po' così spirituale celtico conosco un po' la prassi, capisco che questa signora sia stata un po' presa dall'emozione. Però vorrei chiederti, spiegami e spiega magari anche agli ascoltatori il rito della Devotio.
Vuoi spiegare il rito della Devotio?
Comunque il fatto che le persone piegano nei riti non è nulla di particolare. Io ti ho detto, ho partecipato a un rito in cui c'è una persona che era più grossa di te e si è messa a piangere, ci siamo anche abbracciati e ha pianto per un quarto d'ora come un bambino, ed era uno più grosso di te, insomma.
Allora,
per intenderci,
il rito della Devotio, come tutti i riti pagani che facciamo, come tu hai osservato, era un rito abbastanza solenne, no? Cioè, mi diceva Ilaria, che ha partecipato al rito, anche lei di tradizione celtica, che quando loro vedono un fuoco sono presi da saltare, dal ballare, dal cose, no? E in effetti dà questo effetto del fuoco, a meno che una persona non cambia quello che è l'angolatura del suo modo di vedere, di percepire il fuoco. Il fuoco in realtà non è altro che il simbolo della conoscenza, del nostro venire in essere, è il simbolo della vita stessa. Ed è questo in realtà che colpisce le persone, perché quello che si dice nella Devotio, quello che si recita nella Devotio è relativo, nel senso che è stato scritto e può essere anche cambiato, perché ogni persona ha il diritto di cambiarlo, però è una delle parole scritte. Però quando quelle parole vengono pronunciate davanti al fuoco e attorno a delle persone che ne percepiscono il fuoco come essere vivente, il mondo come essere vivente, le parole della Devotio assumono un'altra forma, cioè assumono la forma dell'evocazione, proprio dell'evocazione degli dèi che abbiamo dentro. E l'emozione che suscita non sempre viene retta dalle persone. Perché quando noi diciamo libertà è una dea, non diciamo niente, lo diciamo milioni di volte, viva la libertà, bisogna la libertà di questo, la libertà di quest'altro. Ma quando tu comprendi che libertà è rimozione dei tuoi ostacoli e che ciò che tu hai rimosso dentro di te nel corso della vita era evocare questa dea, e allora la senti al tuo fianco, cioè senti questa dea libertà come fosse una persona al tuo fianco e capisci che è una parte di te stesso e su quella parte di te stesso proietti te, però lei sta proiettando libertà dentro di te ed è un'emozione talmente forte che effettivamente le persone scoppiano. Perché quando gli dèi ci parlano dal mondo ci mettono effettivamente in difficoltà se non abbiamo l'autodisciplina. Ed è questo che è successo in realtà. Cioè la nostra amica aveva già percepito cosa gli altri stavano leggendo e quando ha letto il suo lo ha vissuto in prima persona e naturalmente abbiamo, ognuno di noi ha la forza di reggere quello che può reggere. Non siamo Superman assolutamente, siamo persone che affrontano la vita. Il rito della Devotio venne costruito, viene fatto, viene inventato, diciamo così, da un generale romano, Decio, faceva parte del clan dei Deci, durante una battaglia contro i Sanniti. Durante quella battaglia contro i Sanniti lui sapeva di poter essere travolto, era una possibilità, lui comandava la sinistra, ci fu la destra di Marzio, credo che sia un altro generale, e i due generali si misero d'accordo. Chi avrebbe arretrato davanti all'attacco sannita avrebbe combattuto a morte. E la cavalleria di Decio arretrò e Decio fece il giuramento di combattere a morte. E allora quel giuramento, quella devoto, fu un'elencazione di tutti gli dèi che lui aveva dentro di sé e fuori di sé, e con la quale avrebbe combattuto a morte. Naturalmente noi non siamo davanti all'esercito sannita, non siamo neanche davanti ai carri armati, non siamo in guerra, però in fondo la vita è la nostra battaglia, è una nostra battaglia che ci porta a morte. Per cui ecco, da qui prendiamo la devotio e chiamiamo tutti gli dèi del mondo, tutte le coscienze del mondo a partecipare alla nostra battaglia. Cioè noi ci sentiamo dei guerrieri, ci sentiamo delle persone pronte ad affrontare la vita. Per cui chiamiamo tutti gli dèi ad assistere alla nostra battaglia. E se non assistono e non vengono fuori di noi e non chiamiamo gli dèi del mondo, allora vadino a quel paese e noi andiamo avanti a combattere la nostra battaglia. Perché noi siamo degli dèi che costruiscono se stessi. Ecco, questo era il senso del rito della devotio. E naturalmente è molto potente perché coinvolge le emozioni delle persone. E gli dèi parlano attraverso le emozioni.
Beh, poi il fuoco è potentissimo.
Esatto, beh, il significato del fuoco veramente è... Sì, tempra e beh. Prende... poi chi ha una certa sensibilità, naturalmente...
Quando uno che si è convertito al cristianesimo come nonno di Panopoli dice che Zeus trasse Dioniso bagnato dal fuoco, no? Ha un significato preciso, cioè ha un significato molto potente. Si può fare anche cristiano finché vuole nonno di Panopoli, ma per fare quell'immagine non si può essere cristiani. E in realtà quello che noi stiamo facendo è riuscire a riportare le persone proprio davanti alla vita, essere parte della vita. Noi non sappiamo con quali nomi chiameremo gli dèi, né a quale tradizione andremo, però sappiamo che il mondo è fatto da dèi nei quali noi costruiamo le nostre battaglie. Questo è. Basta, parlo più,
bene. Ecco, allora... Io volevo così, ecco, trarre anche spunto da questi riti, no, un po' che hanno tutta la loro non sensibilità, ma il loro significato, ecco, anche gli antichi traevano comunque i loro significati. Io volevo così leggervi appunto i significati di alcune festività nel campo celtico. Allora, si tratta in sostanza di momenti particolari in cui esistono dei movimenti di energie e di forze molto potenti che ci coinvolgono in quanto cellule viventi del grande organismo dell'universo. Ecco, tra l'altro Claudio adesso ha parlato appunto sostanzialmente di quello che già i Celti vivevano in prima persona queste cose. Come elementi facenti parte di un grande ciclo che è quello delle stagioni, ma che è anche quello della vita, della morte e della rinascita. Tutto è collegato in questo ecosistema universale. Queste otto festività, soprattutto in quanto riti, hanno una rispondenza se vissuti nel modo corretto, sulle nostre parti più profonde e possono concorrere in modo significativo alla crescita spirituale, mentale e fisica dell'individuo. Importante sottolineare come i riti siano operazioni magico-spirituali che stabiliscono rapporti di armonia tra gli esseri e la natura, tra gli uomini e gli dèi, tra le forze visibili e quelle invisibili.
Vai avanti tranquillo, Ettore, non ti preoccupare.
Durante questi momenti dell'anno esiste la possibilità di contattare grandi forze universali che si muovono, la possibilità di rendersi in qualche modo coscienti della loro presenza, della loro azione, della nostra vita, nel nostro essere comunque e sempre collegati con il resto dell'universo. Ecco, tra l'altro, questa parte mi sembra molto significativa a quanto ha detto prima Claudio. La L'atteggiamento consigliabile durante questi giorni dell'anno può essere semplicemente quello di mantenere nella propria quotidianità un'attenzione, una consapevolezza particolare, essere attenti ai segni, alle sensazioni, alle percezioni e non ultimo ai sogni. Essere coscienti che, sia che lo si percepisca chiaramente o meno, si è immersi nel movimento di queste energie che ci attraversano e ci influenzano. Ma niente, comunque, sappiate, è dovuto al caso. Possono essere dei momenti in cui risolvere delle nostre cose, dare una svolta a delle situazioni, oppure momenti in cui raccogliere le forze, accumularle e poi utilizzarle. Ecco che a volte si dice oggi sono carico di energia. C'è comunque sempre un nesso a questo. Condizione privilegiata per vivere appieno queste occasioni è sicuramente quello di partecipare al rituale, perché amplifica il contatto con le energie. Vedete che anche qua spiega quanto prima si era detto. Questi rituali si svolgono nei stessi giorni da millenni in ogni parte del mondo. Hanno quindi una potenza elevata che deriva altresì da una costante ripetizione nel tempo. Un rituale è sempre un momento a cui approcciarsi con uno stato di coscienza adeguato e non certo come ad uno spettacolo a cui assistere, bensì come un momento da vivere e da interiorizzare. Ecco, è molto...
Tu hai parlato di 8 festività. No? Io ho visto un'amica lituana al congresso del VCR di Atene spiegare, lettone, spiegare le feste lettoni, e non erano altro che le 8 feste dei Celti, le 8 feste dei Vicca, le 8 feste usano chiunque praticamente fuori. Naturalmente uno ne può fare 8, ne può fare 4, ne può fare 3 a seconda di quello che lui vuole fare, però in realtà erano quelle. E ti assicuro che quando vedrai il video, se vieni a vedere il video della conferenza di Grecia che abbiamo fatto al VCR, l'amica lettone, per non sbagliarmi con i lituani, prese appunto a disegnare il ciclo delle stagioni. Per cui, per dirti che è una cosa dal nord al sud.
Ecco, io visto che ormai siamo in prossimità dell'autunno, io volevo così anche informarvi del Mabon o equinozio d'autunno. Mabon o equinozio d'autunno è una delle ritualità minori celebrata soprattutto come festività rurale ed indica l'ultimo raccolto dell'anno. A Mabon, luce e tenebra sono di nuovo un equilibrio perfetto e da questo momento in poi l'oscurità prenderà piano piano il sopravvento fino ad avere la sua apoteosi al solstizio d'inverno, che è il 21 dicembre. Il ciclo produttivo o riproduttivo è concluso e uomini e animali iniziano a fare provviste in previsione dell'arrivo dei mesi freddi. La madre terra si prepara al lungo sonno invernale. È tempo di prepararsi al silenzio dell'interiorità, viaggiando dentro di noi per riflettere sui misteri della trasformazione attraverso la morte, preparandoci per l'arrivo dell'inverno.
18 settembre 1994, per il tramonto si accenderà il fuoco dell'equinozio d'autunno. 2004, al rito dell'equinozio d'autunno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Nel Bosco Sacro di Jesolo, sabato 18 settembre, si tiene il rito dell'equinozio d'estate. Dell'equinozio d'autunno, scusate, ma sono un po'...
Allora, vedete, sì, vedi, Claudio, io Claudio non è tanto che lo conosco, però lo sto apprezzando perché anche lui... Comunque,
grazie per la penso vedi, i radioascoltatori mi sentono da qui insieme a Francesco da quasi 8 anni. Grazie per l'anno.
Però, a volte, no, non è per presunzione, però a volte parlavo anche con Francesco, questo connubio celti-paganesimo a volte lo manda un po'. che poi strambetta parole.
Che strambetta? Io strambetto.
Sì, la data 94.
Ah, beh, sì, va bene.
Se dicevi 93 era meglio, dai.
Vero, 93 era
sì,
meglio.
Sì, è la corrente magica, corrente 93 corrente. Di Crowley.
Ecco, lo sapevo io.
Ecco, nell'ASA True è questa festa della scoperta dell'inverno.
Ah, e il congresso del VCR del 2005 sarà organizzato dagli ASA True Belgi. Così è un passant, No, è che sto
vedete,
dando delle notizie.
No, ma vedete come io lo sto stimolando.
No, io vi sto dando notizie per radio, che chiaramente i nostri ascoltatori conoscono, ma sono i messaggi che do anche a Ettore. Cioè, non credere che noi non sappiamo.
No, questo. Ma io lo so che voi sapete molte cose. Vai, cavolo, vai. Lo so, ho già imparato a conoscervi in questo poco tempo. Comunque, consacrata al dio Frey o Freya, il cui simbolo è una pianta morente stilizzata. Generalmente, come spesso accade nelle feste contadine, si festeggia con grandi banchetti abbondanti e con una buona dose di giocosità. Ecco, tanto per parlare un po' di tradizioni, volevo parlarvi anche un po' di questa festa che si chiama Galzega, o Galdega, o Galdega, o Colma. Era una festa stagionalmente importantissima, in cui le origini si perdono nei tempi più antichi del nostro popolo. Erano feste di lavoro legate alla civiltà agraria, la civiltà della terra, che si svolgevano alla fine del raccolto. Nel Veneto, in particolare, la Galzega più importante era quella della mietitura. La mietitura era seguita da feste di ringraziamento in forme di orge, la cui funzione era di rendere possibile, riutilizzando il caos critico anteriore alla creazione, e il rinnovamento del ciclo agricolo. Queste orge furono stigmatizzate da molti concili e a poco vennero frenate e corrette in feste più accettabili dalla cristianità, anche se eccessi e regolatezze continuarono fino alle soglie del nostro secolo.
Non cambia molto se anziché fare la corsa dei cazzi fanno la corsa dei ceri, non cambia assolutamente niente, sono soltanto cambiato le forme, ma una volta si faceva la corsa dei cazzi, adesso fanno la corsa dei ceri, non è che cambi molto, basta un po' di fantasia.
In tempi più recenti si sono trasformate, ecco, vedete, in fiere o sagre, magari riferendosi al patrono locale, nella quale confluiscono i tratti tipici del rituale agrario, il consumo di cibo di stagione, il falò o buiel, con quelli religiosi, processione con la statua del patrono.
Sarebbe poi un cazzo, perché tu al posto del patrono immagini un cazzo là e sta.
Si potrebbe sempre chiederne qualcuno dei nostri amici shintoisti in Giappone che fanno ancora le processioni con i falli.
C'è stato un artista che scolpì un grosso fallo in giardino e fu denunciato dalla polizia, naturalmente fu assolto perché l'arte non è sottoposta.
Come ad esempio, io che ho stato di venire in giardino, sto cercando perché il protettore dei giardini sarebbe Priapo, quel fallo eretto. Non riesco a trovare nei negozi.
Io ti ho portato quel PAM da Atene, ma più grosso non potevo portarmelo in aereo. Anzi, adesso sai che sono pentito di non aver comprato un po' di statuette. Quasi quasi scrivo agli amici greci di mandarmene un po'. Gli ho portato da Atene un PAM con un pene eretto, perché PAM ha sempre il pene eretto. Sì. Non era... adesso mi sto pentendo di non averlo.
Se ti rendi conto che è stato citato proprio in questi giorni sulla Repubblica da Galimberti.
Vai tranquillo, Ettore.
Allora, Galzega è utilizzata anche per indicare i festeggiamenti relativi alla conclusione di un lavoro nella sfera più privata, la fine di una casa, ad esempio la famosa Vanzega, dovete, chi si ricorda, no? Quindi qualche sinonimo di festa in occasioni particolari. Dunque la Galdega comporta un consumo elevato di vino, balli sfrenati, scherzi a sfondo sessuale, tutto ciò insomma che doveva allontanare dalla norma delle regole del vivere quotidiano. Il piatto principale erano la primizia, il raccolto appena effettuato, sempre accompagnata da carne di maiale e carne di punar, gallina, tacchino, anatra. Da questa descrizione ci appare evidente il legame con le arcaiche feste agrarie. Come abbiamo notato, la gazzega si accompagnava ai riti del fuoco. I padri di famiglia si raccolgono a tavola per mangiare i cibi tipici, mentre i giovani danzavano attorno al fuoco e vi saltavano al di sopra come per sperimentare e stimolare il calore. Erano rituali che anche i Celti facevano attorno al falò.
Li facevano i Romani, li facevano i Greci, li facevano i Fenici, li facevano gli Assiri, li facevano i Babilonesi. Non credo che ci sia una popolazione
del mondo che non li abbia fatti. Salti attorno al fuoco.
Solo i cristiani non li hanno fatti.
Guarda caso.
Guarda caso.
Si danzava in cerchio attorno al fuoco, si saltava in mezzo portando camicie a quadri, tenendo in braccio le ragazze, poi si brindava col vino, poi gettato in aria. Sempre i vecchi, che già nel citato, i riti del fuoco e dell'acqua nel folklore del Basso Veneto. Si parla del rito della volpe. E allora poi qua c'è tutta una serie di cose che... vabbè. Ecco allora un altro
costume. Ha tagliato,
Sì, ho tagliato perché.
Usate la fantasia, vai tranquillo.
Ecco allora un altro costume, un altro pezzo di quel puzzle disperso dal rifiuto del passato, del nostro folklore che nuovamente dipinge il Veneto con incredibili colori. La gazzega, ossia la festa del raccolto, esisteva e probabilmente esiste anche qua, anche in Irlanda, ma comunque è una cosa che viene. E viene chiamata ancora con l'antico nome celtico, Lugnasad, in ricordo della divinità Lug. Le similitudini ci appaiono così evidenti da non lasciarci dubbi. Cambiano i nomi dunque, ma a ben guardare le geste, i rituali, la tradizione ci appare sempre più che mai vicina. La stessa parola galzega in Emilia, Bendighe, non trova una sicura origine o definizione. Per noi è l'eredità di un tempo antichissimo e il momento in cui il nostro popolo ringrazia la madre terra dei suoi frutti è Lugnasad. Ecco.
Ecco, sì. Francesco, tutto qua.
Vabbè, che ci sia una continuità. Vuoi che aggiunga un'altra cosa che ti dimostra?
Vai tranquillo.
Sì. Allora, sul Sole 24 ore 25 di agosto è uscito un bell'articolo che si chiama Millenni di ex voto luccicano sul Brenta. E vi leggo parte dell'articolo, la parte più interessante che ha più attinenza alla trasmissione e che appunto è più comprensibile anche la nostra sensibilità. Se non fosse per il lungo troppo se non fosse per il luogo troppo lontano da quello cantato da Omero, potremmo immaginarlo tra le mani di Achille o del suo avversario Ettore. La prova del Carbone 14 non lascia infatti dubbi. Fine del secolo, del secondo millennio avanti Cristo, dal 1200 al 1100. Dunque, e dunque contemporanea della guerra di Troia, la punta di lancia trovata nel Brenta. Il bronzo, privo dell'asta e dei segni di usura, fa pensare a un oggetto mai usato, spezzato intenzionalmente secondo un costume diffuso all'epoca in buona parte d'Europa e in questo caso gettato in acqua in sacrificio al fiume stesso o a qualche divinità che ne rappresentava la forza e il potere. Dunque, l'istituzione non è un caso. È ospitata nella chiesa da tempo sconsacrata di Santa Eufemia, un edificio molto antico, più volte rimaneggiato fino all'attuale aspetto settecentesco, ma che a sua volta potrebbe essere sorta sui resti, oggi scomparsi, di un'area sacra dove, fino dal 400 d.C. e dunque per circa 1700 anni, la popolazione pagana della zona vennero interiormente a compiere dei riti. Si tratta di veri e propri ex voto, fra cui si annoverano le riproduzioni metalliche di guerrieri, armi, vasi, utensili domestici e strumenti agricoli, monili, monete in bronzo o in ferro, che suddivisi in sezioni a seconda dell'età di appartenenza hanno in comune fra loro i segni della funzione sacrificale. Questa è la presentazione che il Sole 24 Ore fa del Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano di Altichiero. Perciò appunto, come vedete, le nostre radici, il nostro Veneto ha delle radici che sono molto antiche e anche le radici dell'Europa non sono state le radici cristiane, ma sono radici più profonde e più antiche.
Beh, abbiamo fatto una buona battaglia per l'Europa, almeno.
Ecco, tra l'altro, quello che adesso ha citato Il Sole 24 Ore, che ha letto Francesco, se voi andate alla mostra I Cigni del Sole a Verona, vedete degli esempi pratici di come facevano poi questi riti, che donavano all'acqua parti importanti delle armi, oppure offrivano delle pietre lavorate in modo per ringraziarci poi gli dèi. Mi piacerebbe, ecco, magari iniziare, che sicuramente ci sarà gente anche interessata, come una volta gli antichi usavano le erbe per curarsi. Io adesso, per il tempo che ci rimane, magari cercherò di leggervi, magari. Poi non so se Claudio vuole anche aprire gli ultimi dieci.
Noi telefonate,
qualche telefonata, ecco. Tra l'altro,
io sono un fan dell'aspirina, del Voltaren, della chirurgia, per cui non c'è problema.
L'altro voglio ringraziare anche quelle 5-6 persone che puntualmente ogni settimana mi chiamano, e guarda caso, proprio circa un'ora e mezza fa mi ha chiamato una ragazza dalla Toscana per sapere se la festa celtica di Padova veniva fatta. Io ho detto: guarda che forse hai per mano un volantino del 2002, che appunto la festa si è tenuta ai primi di settembre. Allora, la sapienza delle erbarie in cucina e in terapia. Il rapporto tra le donne e le erbe è sempre stato molto stretto. Erbe che curano, erbe che nutrono, ma anche erbe che uccidono. E questo ha, in ogni periodo storico, spaventato moltissimo gli uomini, che vedevano in questo potere occulto delle donne un pericolo per la loro incolumità. Tra le donne martirizzate come streghe, moltissime erano donne d'erba. Prima della repressione avvenuta nel periodo della lotta alla stregoneria, la donna che conosceva le Virtus Herbarum poteva contare su un certo riconoscimento sociale in senso alle comunità agricole e pastorali, occupava un ruolo preciso, era punto di riferimento per la collettività, era colei che guariva. E guarda caso, poi con l'avvento del cristianesimo, queste povere cristie andavano a rogo, e si parla di milioni di donne, come già accennato, mi sembra, un paio di trasmissioni fa. Che comunque, sicuramente, siccome che è motivo di interesse, riprenderemo più avanti.
Già fatto.
Ecco, con l'accentuarsi della fobia sui poteri delle streghe, si affermò anche la paura che dietro le pratiche erboristiche delle guaritrici di campagna ci celassero oscuri rituali diabolici. Già nel Cactus Alemanorum del VII secolo troviamo che la strega che vaga di notte per compiere i suoi malefici è indicata come erbaria, un dato etimologico senza dubbio significativo che pone in evidenza lo stretto rapporto tra la donna pratica di erbe e l'attività delle adepte di Satana. Come l'avvento della controforma...
Controriforma.
Sì, scusate, con l'avvento, qua bisogna potenziare un po' la luce.
La vista.
Con l'avvento della Controriforma, la presa di posizione nei confronti della medicina popolare, e in particolare di coloro che curavano con le erbe, assunse toni precisi e molto gravi. Infatti, dopo il Concilio di Trento, furono numerose le costituzioni che regolamentavano l'attività terapeutica e l'uso delle erbe.
Ma quello che noi vogliamo sapere è questo: come facevano queste donne a conoscere le virtù di queste erbe? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Come facevano? Rispondimi a questa domanda, Ettore.
Adesso vengo.
No, devi rispondermi. Come facevano queste donne a conoscere le virtù di queste erbe?
Non c'erano scuole,
non c'erano istruzioni.
Non c'era un laboratorio di analisi.
Eppure?
Non c'era la sperimentazione. Non c'era il Ministero della Sanità.
Come facevano?
Eppure, secondo me, loro avevano un forte senso dell'occulto, un forte senso della...
No.
No. No. Avevano il bisogno di sapere qual era l'erba o qual era la cosa che poteva soddisfare il loro bisogno.
E poi?
Per farlo, noi sappiamo che sviluppavano il loro potere per riuscire a fare questo, però adesso la scienza ci ha svelato l'arcano. Quattro giorni fa, nello stomaco delle persone c'è un cervello che ci dice esattamente di cosa noi abbiamo bisogno. Però quel cervello bisogna saperlo ascoltare. E chi si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra non sa ascoltare quel cervello.
E poi nelle piante vivono le driadi e le amadriadi.
Che ti chiamano.
Perché
sono qua!
Perché praticamente tu dici quel macellaio di Sodoma e Gomorra...
Ha ucciso la nostra capacità di percepire il mondo che ci sta attorno, di sentire le voci degli dèi e di sentire i nostri bisogni che si diffondono nel mondo.
Praticamente quella parte di cervello che noi abbiamo nello stomaco è preso come
un cataclasma... Non viene più ascoltato, non viene più ascoltato.
Niente, basta.
Come la nostra parte antica, la nostra intuizione, la parte centrale del cervello non viene più ascoltata. Solo la ragione e la forma, la sperimentazione, la numerazione,
tutto il resto
non esiste. L'intuizione, l'alterazione della percezione, quando noi vedevamo il mondo con gli occhi di una lucertola, per esempio, abbiamo perso. Quando noi avevamo la capacità di ascoltare il mondo che ci circonda, lo abbiamo perso perché ci hanno messo in ginocchio. Come ha detto Francesco parlando dei piranacque oggi, i piranha non hanno la numerazione, perché vivono, fanno azioni, hanno un linguaggio diverso. Capisci? Mm-hmm. Questo è un atto di stregoneria vero e proprio. Avevano ragione gli inquisitori, erano streghe, ma non capirono mai perché loro erano streghe.
E poi,
perché avevano la capacità di ascoltare se stesse.
Poi sai, c'è un bel racconto, che è un racconto indiano, che dice, parlo di Peli Rossa, che diceva, nell'antichità c'erano tre popoli. Il popolo degli uomini, il popolo degli animali e il popolo delle piante. A un certo punto, fra di loro entrò la guerra, gli animali decisero di eliminare il popolo degli uomini. A questa notizia, il popolo delle piante ne soffrì e decise di tramutarsi in medicamento per aiutare gli uomini a sopravvivere alla guerra contro il popolo degli animali.
Molto interessante. Allora, gran parte delle cure fino ad allora adottate dal popolo furono bollate come superstizioni. Con questo sistema, da un lato, si cercò di creare una frattura insanabile tra la medicina popolare esercitata soprattutto dalle donne e quella accademica esercitata invece soprattutto dagli uomini. Dall'altro, soprattutto la Chiesa attuò una politica molto precisa di sorveglianza delle pratiche terapeutiche e delle forme adottate per le cure.
E Paracelso si incazzò e, bruciando i libri di medicina alle università, diceva: ne sanno più le donne delle campagne che non questi libri.
Beh, Rodo e Paracelso ha parlato anche delle ninfe.
Sì. Parlò anche di tante cose strane come Paracelso.
No, ma
oltre a queste, parlato anche, era un alchimista, per cui aveva l'idea dell'homunculus e tutta una serie di cose. Però sta di fatto che fece questo.
Nel Malleus Maleficarum Sprenger,
conosciamo molto bene,
istitoris ponevano in evidenza come le streghe fossero spesso celate dietro le apparentemente innocue vesti delle guaritrici della levatrice. Figure poste ai margini della vita sociale e circondate da un'aura di mistero. Se si chiede come si può distinguere tra rimedi leciti e illeciti, dal momento che le guaritrici affermano di operare in certe orazioni e con applicazioni di erbe, si rispondeva che è una cosa facile, purché si inquisisca con diligenza. Infatti esse devono necessariamente nascondere i loro rimedi superstiziosi per non essere arrestate ed anche per poter irretire più facilmente le menti dei semplici.
Sì, si prende la donna, gli si infila un ferro rovente in culo e lei chiaramente dirà di essere una strega. È semplice, no?
Vedi il nome della rosa?
O vedi il diavolo di Ludum, che è più significativo.
Sì, ecco. Diavolo di Ludum.
Ecco, io il primo nome.
Allora,
volevo finire...
Abbiamo ancora due minuti di tempo prima di dar via le telefonate. Sì,
io volevo finire questo trafiletto dopo, perché è molto interessante, magari lo riprenderemo più avanti. Perché vedo che sei molto attento, Claudio, anche Francesco. La potenza dell'essere. Per questo insistono sulle parole e sulle applicazioni di erbe. Il numero di queste streghe levatrici è così grande che dalle loro stesse confessioni si è scoperto che non esiste villaggio dove non se ne possa trovare una.
Una.
La pratica medica vietata agli ebrei e ai chierici era anche proibita alle donne, pertanto con queste manovre repressive si posero fuori gioco le donne d'erbe, accentuando i lati più oscuri della loro attività e ipotizzando legami con il culto del demonio.
Ecco. 049-700-700-049-700-838, ma non vi preoccupate, giovedì prossimo davvero l'ora serale la farò delle inni di Calimaco, l'inno di Zeus e l'inno di Artemide, non vi preoccupate. Vai e continua a dire quello che vuoi dire finché non ci spartano le telefonate.
Sì, ecco, se vuoi aggiungere qualcos'altro o se hai qualcosa che...
Sì, ecco, magari potrei finire la premessa di questa cosa. E così quando si intensificò la caccia alle streghe, il gorgo della persecuzione finì per coinvolgere le guaritrici popolari, le concia ossa, le levatrici non patentate, le mammane, le botaniche. Il connubio implicito tra medicina popolare e magia fu sancito esplicitamente dalle autorità ecclesiastiche. Ancora una volta per tutte, le donne che accorrevano nelle case contadine a portare soccorso in caso di malattia o di disgrazia, nei parti, nei funerali, in tutti i momenti, cioè di rischio e di pericolo per il gruppo, furono condannate e bruciate a centinaia, accusate di stregoneria e di patto col diavolo.
Ma in effetti avevano delle colpe gravissime. La prima colpa è di non aver capito chi era il macellaio di Sodoma e Gomorra. La seconda colpa è di non aver capito chi era il pederasta di Nazareth. La terza colpa è di non sapere chi era il pazzo di Nazareth. La quarta colpa è di non sapere chi è l'assassino, il profeta dei cristiani. In effetti queste sono colpe gravissime, perché una persona che non riesce a riconoscere la realtà che le circonda merita di essere bruciata. Cioè, non c'è alternativa.
C'è anche che prima di allora, prima di quel momento, storicamente era impossibile.
Vero.
È come quella popolazione, capito, dell'Amazzonia che si trova questi qua e dice contami fino a 5, sai?
Contami fino a 5, va bene.
Sai, finché uno dice, beh, questi non sanno contare, ma lì c'era la gente che era convinta di dover salvare queste persone.
D'altronde, guarda che ancora la gente affida bambini ai preti, ti rendi conto? Sì. Sanno che il loro Gesù è un pederasta, sanno che la pratica dei preti è la pederastia e affidano i bambini ai preti. Sì.
E continuano a farlo. E tra l'altro direi appunto è essenziale per la formazione dei bambini.
Che poi, oltretutto, si leggono sui Vangeli che questo imbecille dice ci sarà la fine del mondo, non passerà questa generazione prima che cadranno le stelle sulla terra, io apparirò alla destra del Dio mio padre. E non gli danno neanche del matto. No. Cioè dovrebbero pigliarlo, ricoverarlo in manicomio e questi ci costringono i figli in ginocchio.
Sì. Ma sono ancora convinti. E sono ancora ad attendere la fine del mondo, il Messia, la salvezza e il Salvatore. Però pensare che situazione di realtà veramente...
Non ti preoccupare, Ettore. Noi abbiamo cominciato il 21 novembre 1996 ai microfoni di questa radio a spiegare cos'è il cristianesimo e sono 8 anni che i nostri radioascoltatori sanno esattamente questo. Quello che tu hai letto oggi, che tu hai letto, noi gli abbiamo raccontato qualche decina di volte, vorrei dire un milione di volte, ma sono solito esagerato, no? Qualche decina di volte, no?
Per cui... Sì, l'importante è capire, ad esempio, cioè col discorso delle streghe, dire sì, sono state distrutte, ma perché c'è stato il bisogno di distruggere così? Cioè, e sono esistite altre situazioni, ad esempio i protestanti sono sopravvissuti, gli ebrei sono sopravvissuti, non hanno trovato la situazione, pur avendo avuto le loro batoste, le loro stangate, però erano monoteisti, sì, li hanno messi un attimino in riga. Ad esempio anche con le crociate contro l'Islam non hanno distrutto completamente l'Islam perché tutti quanti credevano in un Dio creatore, questi non credevano in un Dio creatore ma erano coscienti della loro potenza e della loro capacità, volevano manifestarla, la applicavano e dimostravano che non avendo un salvatore, un criminale di Nazareth, perché Claudio è sempre buono col criminale di Nazareth, cioè sostanzialmente Gesù Cristo era un criminale, loro dimostravano che non avevano bisogno dei miracoli, ma che tramite quello che esisteva, che potevano toccare, che potevano trasformare con le loro mani, potevano risolvere meglio le cose.
Sai qual era il vero pericolo delle donne chiamate streghe? Che loro potevano ricostruire qualunque cosa era andata distrutta, qualunque sistema religioso era andato distrutto, qualunque credenza, loro la potevano ricostruire, magari con nomi diversi perché non avevano la cultura, ma avevano la capacità di interagire fra sé e il mondo. E questo è il vero terrore che ha inserito nella Chiesa Cattolica. Perché
la perdita di potere?
Cioè, un cristiano perde la capacità di interagire col mondo, lui ha solo la forma e la fantasia. Quando trova una persona che vive strategicamente, che porta anche dei doni agli uomini, perché la donna aiuta a partorire un'altra donna, trova delle erbe che leniscono dolori, non sono grandissime cose, ma porta agli altri dei doni. Bene, e questa donna, questo uomo sta interagendo col mondo, cioè il mondo in realtà gli sta parlando e lui può ricostruire tutte le antiche religioni anche se non esiste più un libro che parla delle antiche religioni. È questo che fa paura. Cioè tu puoi distruggere i Celti, puoi distruggere i Romani, puoi distruggere i Greci, puoi distruggere gli Assiri, i Babilonesi, puoi distruggere gli Egiziani, puoi distruggere tutto. E tutto è ricostruibile, cioè basta che l'uomo sia in grado di dialogare col mondo che lo circonda e può ricostruire tutto. È questo che fa paura, perché quando noi parliamo delle antiche religioni, parliamo di uomini che avevano due braccia, due gambe, una testa, cioè questi uomini costruirono le antiche religioni, ma gli uomini hanno anche ora oggi due braccia, due gambe, una testa, per cui le antiche religioni le possono ricostruire.
Hanno gli occhi, possono osservare ancora.
Capisci? Posso sentire il mondo parlare, cioè è chiaro che la manipolazione mentale dei cristiani ti impedisce di farlo, però è ancora la capacità di farlo.
Sì, ma non possono manipolare tutti, perché delle persone hanno sempre la fortuna. Che ora è già le 7.
Saluti. Stefano è arrivato.
Va bene, saluto
tutti gli ascoltatori e rinnovo il mio augurio che Dea Ritia vi porti salute e abbondanza.
Ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Ciao.